Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia, e aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Ma non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutte e due erano avanti negli anni. Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo Spirito e la forza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Parola del Signore. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla conclusione del 21° anno di scuola di preghiera, forse l'anno più paradossale che abbiamo vissuto perché l'abbiamo fatto sul web. È curioso perché facendolo sul web alla fine è stato seguito da persone che io non ho mai visto. E stasera uscivo dal convento, mi preparavo per venire giù e due donne stavano là fuori e guardavano. Ho detto: che state cercando qualcuno? Dice: sì, e volevamo sapere dove è la messa sua. E io non le ho mai viste, no? Curioso, guardate come si possono leggere qualche volta i segni dei tempi. Noi quest'anno abbiamo avuto un capitolo. La settimana scorsa c'è stato il capitolo della provincia del centro dei frati minori conventuali, un capitolo decisionale. Dunque, tra qui e la prossima fase del capitolo si stabiliranno alcune cose. Avevo chiesto io a tutta l'assemblea della grotta di pregare per le decisioni, per le cose, e dissi pure: mi raccomando, non mettete in giro la voce che mi spostano. Da quella domenica mi sono arrivate tante attestazioni di affetto e di dispiacere per il mio trasferimento. E mo ci riprovo, non lo dite perché non sta scritto da nessuna parte finora, insomma non è previsto, per adesso almeno. Però guardate come Dio ha predisposto le cose. Io non avrei mai fatto delle cose sul web e anzi per tanti anni ho cercato di non apparire neanche mai nelle immagini del web. E quest'anno però si è data questa possibilità. Prima col lockdown abbiamo provato, no, a fare compagnia un po' a chi stava a casa con quelle catechesi così un po' improvvisate. Poi, non potendo ricominciare a settembre, siamo stati costretti a fare queste catechesi e sul web io non l'avrei veramente mai fatte, ma questa circostanza ci ha messi già con l'anima in pace che qualsiasi cosa accada, qualsiasi cosa Dio abbia disposto, noi abbiamo ormai un canale per entrare in relazione con le persone, tanto che a settembre io certamente spero di ricominciare la scuola in presenza, ma mi trattengo lo stesso un appuntamento settimanale sul web perché ho capito che molte persone lo gradiscono e va bene. I giorni della settimana sono 7 eppure le notti, quindi qualcosa troverete. Dunque un segno che prepara un tempo di passaggio, Nel frattempo molte cose si stanno decidendo anche per quanto riguarda la grotta, la gestione della grotta. È interessante, chissà che cosa ci riserverà questo appuntamento con la storia. Io non ho paura, non temo assolutamente qualsiasi cosa si possa stabilire, perché io non ho mai cercato questa immagine. È lei che ha cercato me. In un modo grottesco all'inizio, perché mi trovai a vederla in un posto improbabile, mi rimasi anche un po' così, un po' sufficiente di fronte a questa immagine. Poi questa ha fatto la storia con me, quel libro che noi interpretammo qualche anno fa come il libro della Sacra Scrittura, che finalmente potevamo aprire con la scuola di preghiera, poi gradualmente è diventato quello che è il libro della Rivelazione, il libro dell'Apocalisse. Il libro dei segni, quei segni che ci permettono di scrutare la storia e accompagnare la Chiesa e il mondo verso l'appuntamento con Dio. Anche qua non dite in giro che l'Apocalisse è vicina, non ho detto questo, eh. Ho detto che noi ci prepariamo, poi vedremo perché le letture di stasera, io manco lo sapevo, ci hanno proprio aiutato a vedere in questa direzione. Dunque, segni che si intersecano, incontrano per dire qualcosa del tempo che viene. Io, da parte mia, ve lo dico sinceramente, come gli anni scorsi, quando arriva la messa finale, so che vado a celebrare l'Eucaristia di un gruppo che ha fatto un cammino di fede guidato da un altro. Mi sembra di essere così veramente fuori luogo, no? Perché ho una visione delle cose che credo e che amo. Ho un gusto delle cose che animano la mia vita e le mie speranze. E il mio desiderio è quello anche di comunicarlo. Però mi accorgo che dopo averlo comunicato in qualche modo durante l'anno, non mi appartiene più. Appartiene a chi l'ha ascoltato. A me resta ancora e solo, forse, ma è sufficiente, anzi, è più che sufficiente, il desiderio, la visione. La passione interiore, il gusto di queste cose che in qualche modo la scuola di preghiera mi ha permesso di osservare una volta in più. Perché sapete, io ve l'ho detto tante volte, la scuola di preghiera io l'ho fatta per me, mica per voi, perché avevo bisogno di questa chiesa come una moglie che mi costringesse, che mi tenesse sempre vivo, che mi aiutasse a trovare sempre gli argomenti e le parole. È stata la mia vita. Tutti questi anni. È stata una fortuna perché attraverso questo io ho potuto rimanere sempre attento alle cose che reputo, ritengo più interessanti. Certamente voi direte, ma sono servite anche a noi e lo spero che siano servite anche a voi. Siccome so che vi sono servite e che vi serviranno ancora, vorrei stasera, attraverso questa parola che noi abbiamo ascoltato, fare una sorta di esorcismo. Di esorcismo sulle paure che avete, che manifestate qualche volta, su quell'onnipresente reiterato alibi secondo il quale queste sono cose, ditelo in coro, difficili. Difficili. Padre, è difficile. E poi anche quella paura di non essere in grado, di non poter. Diceva il libro di Geremia questa sera in maniera forte, di fronte alla chiamata che il Signore fa del profeta di Geremia, dice: Io ti conoscevo prima di formarti nel grembo materno, ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Sapete che doveva profetare Geremia, no? Doveva profetare la caduta di Gerusalemme. Che bello, pensate che gloria. Questo ve lo dico perché chi annuncia, annuncia sempre la distruzione del peccato, anche quando il peccato si ammanta di tanto splendore, e annuncia anche lo scioglimento della condanna verso la speranza della vita eterna. E Geremia dice quello che dici tu: ahimè, Signore, ecco, io non so parlare, perché sono giovane, tra parentesi c'è scritto, è troppo difficile. Ma il Signore mi disse: Non dire sono giovane e, tra parentesi, che è troppo difficile, ma va da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. tu lo sai? Lo sai che c'è un deposito che è presso Dio, un annuncio come un tesoro nascosto nel cuore di Dio, pronto perché ti sia consegnato e perché tu con i tuoi modi, con le tue, il tuo linguaggio, pure con le tue difficoltà, lo possa tradurre per qualcuno. Vai a dire a Dio che c'è questo tesoro, che passi per te, vai a dire che tu sei troppo, no, troppo giovane, no, tu dici sono troppo vecchio, troppo, manco quello. E interessante che qua Dio dice a Geremia anche quali sono i pericoli, dice non aver paura, non temerli tutti quelli, non temerli, io lo so chi sono, alcuni li conosco, non temerli perché io sono con te per proteggerti. E ancora questa però me la prendo io stasera, questa parola, l'ultima parte di questa parola di Geremia, che poi è un profeta che amo, quando Dio dice: ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. Ecco, oggi ti costituisco sopra i popoli e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Lo scoprì nel cuore della mia esperienza di fede questo mandato, cioè quello di poter parlare se Dio mi parla, se Dio non mi parla. Io non ho molte parole da dire, e poi molti di voi lo sanno e non ci credono, a me non piace parlare. Poi, questo è stato un vestibolo, non vi annoiate stasera, tanto è l'ultima catechesi dell'anno. E poi, dopo questo vestibolo, finalmente si apre una porta, la apre Pietro, colui che ha le chiavi in mano, apre questa porta della comprensione del mistero e dice a voi, carissimi, Gesù Cristo, voi, sto leggendo, lo amate, pur senza averlo visto. E ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate pure di gioia indicibile e gloriosa mentre conseguite, qua c'è scritto tra parentesi, nella scuola di preghiera, la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. E io aggiungo quelle vostre e soprattutto quelle degli altri. Su questa salvezza, questa di cui noi parliamo sempre nelle catechesi, indagarono e scrutarono, capisci? I profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata, cercando di indagare a quale momento o a quali circostanze accennasse lo Spirito di Cristo che era in loro. Capisci? Una profezia, una parola sulla quale hanno indagato prima di noi molti per sapere a quali circostanze accennasse lo Spirito di Cristo. Ebbene, queste sono le circostanze alle quali accennava lo Spirito di Cristo. La Chiesa sempre ha sofferto molte difficoltà da parte di tutti, spesso all'esterno, ora anche all'interno. Lo sapete? 2/3 dell'Episcopato americano si è voltato contro il Sommo Pontefice, in modo più o meno indiretto, e tante altre cose che non stiamo qua a dire, non ci interessa. Avranno pure ottime istanze, ma non si va contro il Sommo Pontefice, mai, per nessuna ragione, sia chiaro. E queste sono le circostanze perché mentre sembra incrinarsi una struttura, una modalità di pensare, una logica forse che ci sembrava secolare e irrinunciabile, nel frattempo, e questa è una parola data alla scuola di preghiera 2 anni prima che la scuola nascesse, mentre voi dormite tra gli ovili, splendono d'argento le ali della colomba, le sue piume di riflessi d'oro. È il Salmo 48, è una speranza infilata dentro la abiezione della distruzione di Gerusalemme, della difficoltà, dell'esilio, dell'esodo, insomma di tutte le condizioni che Israele ha conosciuto, che la Chiesa ha conosciuto. Mentre alcune strutture sembrano inclinarsi e cadere, nasce dalla base della Chiesa un desiderio di comprensione, quello spirito che ha permesso a quei padri di indagare è stato donato abbondantemente a noi che passeggiando sulle pagine della Scrittura sempre vi incontriamo una sapienza adeguata alla nostra capacità di accoglierla e di portare frutto al tempo opportuno. E dice Pietro, tutto questo fu rivelato a loro non per se stessi, ma per voi. Per voi. Per voi, cioè per tutti quelli che ascoltando questa parola diranno non aspetteremo un'altra generazione. Siamo noi la generazione. Se non ora, quando? Siamo noi questa generazione, ce ne possiamo prendere il carico, possiamo guardare con fiducia al tempo che viene, possiamo portare dentro di noi quella accensione d'amore che ha visitato tutte le epoche e che porta la Chiesa verso il suo compimento. Erano ministri di quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo nello Spirito Santo mandato dal cielo, a quelli che si stessero raffreddando in questo momento, in questo caldo afoso, senti, ma no, ma non so, ma proprio così? Proprio a noi? Allora Pietro dice, concludendo questo brano, tutte cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Ti venga un po' di gelosia nei confronti degli angeli, visto che gli angeli ce l'hanno nei confronti tuoi, che ascolti una parola declinata nella tua lingua, annunziata nelle tue possibilità, consegnata gratuitamente alla tua capacità di ritenerla perché porti frutto al tempo opportuno. Questo agli angeli non è concesso, come è concesso a te. E allora se hai chiesto al Signore che la tua vita forse sterile, forse vecchia, non lo so, che i tuoi intenti forse arenati in mille difficoltà dell'esistenza, i dolori, le sofferenze, eccetera, se hai chiesto al Signore che da quella freddezza del grembo potesse germogliare una speranza nuova, la parola del Vangelo ti dice attraverso l'angelo che Dio ha ascoltato la tua preghiera ed è stata esaudita e la tua moglie partorirà un figlio. La tua moglie, caro mio, è la tua vita, che non è mai avvizzita, che per Dio non è mai venuta meno, che neanche il peccato ha potuto allontanare dal suo amore, perché è scritto, né persecuzione, né fame, né nudità, né il pericolo, né la spada, nulla ci può separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù. E se c'è in te oggi e in questo tempo anche uno spazio piccolo per la speranza in Cristo Gesù, questa parola certamente si realizzerà. Questa è la promessa che noi viviamo, che noi ci siamo raccontati in tutti questi anni, che pure quest'anno con un'intensità ancora nuova e diversa abbiamo riproclamato per la salvezza del mondo, per la gloria di Dio. Amen. Padre Santo e Misericordioso, il tuo Spirito buono ci ha guidati in terra piana in tutto questo tempo e anche nella difficoltà, nella solitudine delle nostre case, nell'incapacità di comunicare appieno come eravamo abituati, il volto del tuo Figlio sempre è comparso al centro della nostra speranza. Noi ti ringraziamo perché non ci hai abbandonati mai, non ci hai fatto mai mancare la tua forza, ci hai dato sempre coraggio davanti alla prova. Ora degnati, Padre Santo, in questo luogo, mentre ascolti le nostre invocazioni, di esaudire le nostre preghiere, anche quelle che non osiamo rivolgerti. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. In questo tempo di grandi difficoltà, tu porta la tua sposa verso il compimento delle promesse. Mettila al riparo dai nemici, dall'assalto dei cani, da quelli che non la onorano. E se muore, che muoia per la salvezza del mondo. Falla rinascere nel sangue dei martiri, sostienila nella splendida castità delle vergini, nel coraggio dei confessori. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, pur avendo ascoltato la parola di salvezza, pur avendo desiderato di aderire alla tua volontà, molte volte e in molti modi ci siamo trovati nell'angoscia del peccato, della non testimonianza, del giudizio. Dacci la possibilità di riparare le nostre colpe. Purifica il nostro cuore. Fa che operiamo secondo la tua santa volontà. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ci sono in mezzo a questi tuoi figli questa sera anche uomini che hanno lottato e sofferto a causa della malattia, uomini che hanno unito la loro sofferenza a tutti quelli che vivono nella solitudine e nell'abbandono. Essi ti ringraziano e anch'io ti ringrazio per aver ascoltato le mie preghiere e le loro. Degnati, Padre Santo, di rinnovare la faccia della terra. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, per ciascuno di loro, per quelli con i quali ho condiviso tanto tempo e per quelli che sono appena approdati a questa offerta di evangelizzazione. Da loro il coraggio di continuare nella ricerca, a scrutare la tua parola, liberi da ogni pensiero cattivo, custoditi rispetto alle insidie del maligno, messi a riparo da ogni maleficio, possano lodarti ogni giorno della loro vita. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.